Safety cars in. Green lights all around the track. No overtaking before you cross the line.
Charle sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Matteazzi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi.
Incredibile, la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo zar, Ivo Zaytsev, mangia l'Italia al tie-break.
Poche balle, solo charle.
Gentili radioascoltatori di Radio Statale, siamo in diretta in collegamento dagli studi di Festa del Perdono come sempre qui per appunto una nuova puntata di Charle Sportive del sabato. Hai sentito Neck che si era infiltrato perché voleva partecipare. Sì, è proprio qui, voleva partecipare a tutti i costi appunto alla puntata del sabato di Charle Sportive. Noi siamo appunto in collegamento, qui è Marco Araci al microfono che vi saluta e a fianco a me.
Buongiorno da Nicolò Santi.
Bravissimo, bravissimo come sempre, tutto bene?
Benissimo, tra benissimo. Poco, tra siamo poco... soli però, sì, siamo io e te, tu ed io.
Non sei contento di questo?
Sì, molto, molto.
Siamo anche in collegamento su Facebook perché appunto potete trovarci sulla pagina Charle Sportive trattino Radio Statale su Facebook, su Twitter @charlesportive, su appunto il blog di charlesportive.altervista.org e ovviamente anche sui nostri podcast su iTunes. Tra poco ci raggiungerà Paolo Scaratti che è al vetro, che appunto sta sbavando, povero lui.
È brutto però.
Sì, però è la verità, purtroppo è la verità, ma io partirei subito con la rassegna stampa, sei d'accordo Nick?
Ma sì, facciamo subito un punto della situazione perché la settimana è calda, caro Caraci. Calda Caraci.
Come sei simpatico.
Sì, mattacchione. Partito il Giro d'Italia, di cui parleremo abbondantemente dopo, già la Gazzetta dello Sport, subito in taglio alto, dedica giustamente spazio al 100° Giro d'Italia. La prima rosa è per il campertiere Polsberger, Sardegna
per il...
Carpentiere Polsberger, senti la pronuncia che ho, che ha vinto infatti la prima maglia rosa del giro, perché ieri, ricordiamo, ha vinto la prima tappa ad Alghero Olbia.
Voglio andare ad Alghero,
ero in compagnia, ma non è questo il momento, Caraci, non è proprio il momento.
Perdonami.
Subito sotto la folle notte di Roma, tra striscioni impiccati, il tifo ormai è impazzito, una settimana da dimenticare, ricordiamo appunto gli oltraggi sono stati lanciati, gli sfottò, quelli che hanno definito un sano sfottò, tifosi della Lazio in realtà. Insomma,
bello sfottò, è vero?
Sì,
delicatissimo.
Delicatissimo. Sotto si preannuncia la serata, no? C'è un'anticipazione di quello che sarà il derby granata, il derby di Torino. Il derby appunto vede i granata, diciamo, lanciati contro la Juventus, ormai possiamo dirlo, dai, in finale di Champions
è fatta,
forse anche già vincitrice.
Assolutamente.
Chiaramente i nostri ascoltatori sanno bene che noi siamo due gufi, cioè, maledetti.
No, non è vero, salutiamo tutti gli juventini,
no,
che ci stanno.
Non è vero.
Non dire così, no. Vabbè, comunque, essere politically correct.
Transiat, il bello del derby, Dybala contro Belotti, fratelli a Palermo, rivali stasera in Juve Toro, Allegri cerca l'occasione scudetto che poi può arrivare domani con fuori Buffon e forse Higuain. Mialovic ha dichiarato: non esistono squadre imbattibili. Te come lo vedi questo derby?
Lo vedo molto interessante, ma non aggiungiamo niente perché ci sarà largo spazio riguardo il calcio, riguardo anche il derby, ma anche riguardo la Champions, perché appunto si è giocata a Monte Carlo prima e tra poco avremo,
vabbè, dove noi comunque siamo andati, lo possiamo dire, possiamo dire,
ovviamente
è giusto,
il reddito di Radio Statale ce lo permette assolutamente.
Chiudiamo con le ultime notizie della Gazzetta in taglio basso, dove la giustizia è fatta, la Corte FIGC annulla lo stop a Montari, amico di Caraci.
No, è a Pescara vicino a dove abito io. Colgo l'assist perché il Corriere dello Sport apre esattamente con questo: giustizia è fatta, il titolo dello stesso, è stato accolto il ricorso, tolta la squalifica a Montari, con il Crotone può giocare. Allegri in titolo, il titolo è tutto dedicato a lui: prendiamoci lo scudetto, derby, Allegri vede il traguardo, ore 20:45 Toro allo Stadium, una vittoria può appunto portare al sesto titolo di fila e all'ingresso nella leggenda. L'intervista di Walter Veltroni a Panico, il CT appunto dell'Under 18, se non sbaglio, della nazionale appunto italiana: noi donne abbatteremo la diffidenza, il calcio femminile viene frenato, ci servono sponsor e visibilità, mi chiamavano Maradona in panchina, vorrei la chance di un uomo. Poi c'è spazio per la MotoGP perché oggi si corre a Erez, per il giro anche appunto si parla di Postberger e per la Serie B c'è il Bari che appunto...
Il Bari
che brividi per il Bari, occasione Frosinone, ieri l'anticipo appunto al Curi del Perugia contro appunto lo Spezia 0-0.
Mentre c'è Tutto Sport che non dà spazio agli altri sport,
ah no?
Ma apre subito in prima pagina con una dicotomia dichiarata: dedicata al derby. Stasera il derby bianconeri per lo scudetto di Granata, per l'orgoglio. Sul fianco sinistro Gonzalo Higuaín, testa Juve, e dall'altro lato Belotti con la mole di sfondo, cuore toro. C'è l'opinione da parte di Baldini, tifosissimo della Juve. D'altro canto, i valori aggiunti secondo Pavan, con una lunga disamina sulla partita che ci attende.
Assolutamente, poi di parte, non di parte.
No, persone misurate con taglio basso, scritto piccolo come nel foglietto illustrativo delle medicine. C'è uno spazio dedicato al moto mondiale. Appunto, Lorenzo ha dichiarato: io mondiale con la Ducati sarà speciale.
Ti do questa piccola anteprima e poi ne parleremo con Paolo Scaratti, Paolino che sta scaldando i motori. Lorenzo secondo nelle libere di Arez, perché è una pizza, è una pista che a lui è particolarmente cara. Per la rassegna stampa oggi diciamo che è tutto, appunto. Tra poco torneremo con un collegamento di cui non vi svegliamo niente, anche se vi abbiamo dato un piccolo indizio. Adesso ci andiamo ad ascoltare la prima canzone di quest'oggi, di questo sabato di Charle Sportive, Neck featuring J-Ax, Freud.
Dice Freud, puoi combattere quanto vuoi, ma i pensieri con le mani vanno dove sai. Questo lo dice Freud, che l'amore non paga mai, ma l'amore è chiaro che la paghi prima o poi.
Dopo secoli di quadri, romanzi e canzoni, ho capito solo che l'amore non ha manuale di istruzioni, ed usa ancora mia nonostante Freud dica che non siamo compatibili come io e Android. L'unica che non manderei via la mattina dopo, Freud dice che quando ti amo poi non ti desidero, eppure ti vorrei prendere in piedi in mezzo alla cucina come una calamita appesa al frigorifero.
Questo lo dice Freud, è una colpa anche tu l'avrai, ti hanno detto non si fa, ma sotto sotto vuoi. Siamo come siamo, ma l'amore cos'è? Il tuo baricentro o un gioco distinto? Eva contro Adamo, e c'è chi fa da sé, qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto. Freud è uno di noi,
e non saremo mai la Polaroid, la tabloid, né supereroi.
Freud è uno di noi,
e balleremo poi in equilibrio sui rasoi, ma decidiamo noi, noi.
Questo lo dice Freud, io direi che non si sa mai.
Che dice che l'amore è una psicosi, non mi importa, sto bene con la giacca e la camicia di forza.
Questo lo dice Freud, che qualcosa nasconderai,
e non curiamo il sintomo e non cerchiamo un simbolo. A volte per amore, a volte un sigaro è soltanto un sigaro.
Siamo come siamo, ma l'amore cos'è? Il tuo baricentro è un gioco distinto. C'è chi fa da sé, qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto. Freud è uno di noi,
e non saremo mai una Polaroid, da tabloid, né supereroi.
Freud è uno di noi,
e balleremo poi in equilibrio sui rasoi, ma decidiamo noi, noi.
Questo lo dice Freud, devi mordere prima o poi, cerchi sempre con la bocca quello che non hai. Io non so cosa sia, ma la pelle non cambia idea, che l'amore fatto bene mica è una teoria. Siamo come siamo, ma l'amore cos'è? Il tuo baricentro o un gioco distinto? Eva contro Adamo, e c'è chi se qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto. Freud è uno di noi,
e non saremo mai una Polaroid, da tabloid, né supereroi.
Freud è uno di noi,
e balleremo poi in equilibrio sui rasoi, ma decidiamo noi. Dopo secoli di quadri, romanzi e canzoni, ho capito che in questa materia al posto di neutroni, protoni, ci sono visioni, emozioni ed ormoni. L'amore non ha manuale di istruzioni.
Neck, Freud featuring J-Ax. Siamo appunto in diretta dagli studi di Festa del Perdono, come sempre con Charle Sportive e la puntata del sabato, ma abbiamo degli ospiti. Prima di presentare però quello che è in collegamento con noi, saluto Meo Itria, che è qui di fronte a me, che meraviglia, da carne fresca.
Fatto un'incursione.
Buongiorno, come stai?
Caffè,
buonissimo. E il grandissimo Paolo Scaratti, ovviamente.
Buongiorno a tutti.
In versione Noel Gallagher, tra l'altro.
Ovviamente, lui sempre.
Sto cercando di fare diretta in piedi, ma
di far schifo. Ma adesso io direi di andare andare un po' fuori dai confini italici, perché abbiamo parlato comunque, abbiamo accennato più che altro a quella che è uno dei temi fondamentali di questa, di queste settimane, che è la Juventus in Champions. Mercoledì ha giocato contro il Monaco a Monte Carlo. E noi da dove abbiamo l'inviato?
Noi siamo sempre più international, ragazzi, ancora non abbiamo realizzato quanto sia importante e potente Cialle Sportive, tant'è che abbiamo fatto trasferire il nostro Giovanni Serra, e prima era a Londra.
Dove è andato adesso?
Adesso è a Monte Carlo per noi. Ciao Giova.
Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, come va? Come va?
Tutto bene, tutto bene.
Sì, però devi parlare francese, scusa, ma
senti,
che credibilità ci dai così?
Il tempo di impararlo.
Giova, scusa.
Complessa.
Giova, possiamo litigare come Briatore con Pardo l'altro giorno?
Non ho il solito problema economico, per cui la vedo dura, però se volete si può imbastire qualcosa.
Va bene, no, scherziamo.
Senti, noi ti abbiamo contattato perché, come ben sai, c'è una questione spinosa e che ci pervade, ci tormenta le notti. Charlotte Casiraghi si è lasciata definitivamente.
Non è quello,
sì,
che
ragazzi,
ci interessa.
Si è definitivamente, ecco, veramente Juve Mono è passata in secondo piano e parleremo tra un'ora e mezzo di Charlotte.
Allora, già che Nick è partito per Monte Carlo, già sta arrivando.
No, vabbè, a parte le burle, raccontaci, da purtroppo cuore bianconero, però raccontaci questa partita che insomma ha segnato la storia dello Juventus. Siete già in finale, ragazzi?
Ecco, allora, siccome parlo con un interista non dico niente e subisco, però da juventino sono molto molto felice per la partita che credo abbiano visto in molti, dove la Juventus ha tirato fuori un gran carattere, già visto e rivisto credo col Barcellona in modo più che netto, e dove abbiamo visto però dall'altra parte l'inesperienza, un po' questa giovinezza galoppante del Monaco, che da ben sperare per il futuro, però allo stesso tempo crea, diciamo, qualche problema all'allenatore Jardin, che si trova a gestire ragazzi come Mbappé, che è un fenomeno sulla carta, però è un ragazzino, 18-19 anni, quindi ecco, immagino la complessità della situazione.
Quindi a Torino possiamo dire, al di là degli scongiuri e del cuore nerazzurro, però insomma sarà una formalità secondo te, come hai visto l'approccio dei francesi?
Io, basandomi sempre sui buon vecchi numeri, vedo nei francesi, apro una piccola parentesi, è importante dire che il Monaco ha uno, credo, delle più grandi strutture sportive, sia dal punto di vista di ricezione giovani che l'allenamento degli stessi.
Bellissimo, tra l'altro.
Pronto? Come non ho sentito?
Bellissimo,
scusami.
No, Marco diceva bellissimo.
Ah, sì, mi sento molto lontani. Sì, molto molto bello, soprattutto incentrato in tutta la ricerca di giovani. Pensate appunto che uno dei figli Casiraghi è colui che si occupa della ricerca degli giovani, quindi c'è un interessamento sia da parte del Principato che da parte del Presidente, quindi è un grandissimo club. Dall'altra parte troviamo una Juventus che è inespugnabile, cioè lo Juventus Stadium è diventato davvero un fortino, una roccaforte dove la Juventus si aggrappa ogni volta, e stando ai numeri potrebbe essere una formalità, però come sempre
aspettare prima, bisogna aspettare,
sì,
e valutare.
Sì,
ma a Monte Carlo è stata più sentita la partita semifinale di Champions o il prossimo ormai Gran Premio che si terrà tra una ventina di giorni, 10 giorni?
Allora, considerate che gran parte dei monegaschi durante il Gran Premio se ne va, quindi Monaco viene occupata per 3 giorni, da anche più di 3 giorni, perché poi il giovedì, che quasi nessuno sa, è uno dei giorni più importanti perché sfila un'auto d'epoca, ci sono gare, diciamo, amatoriali, è veramente molto bello a vedersi. Dall'altra parte però abbiamo un Monaco che si è affacciata alla Champions, e anche nel suo passato gli è già ricapitato, è una grande occasione, e soprattutto credo sia più sentito dalla famiglia reale in sé per sé, perché poi partecipa direttamente al Monaco Calcio. Se avete visto in tribuna c'era appunto il presidente del Monaco,
la moglie, sì,
il presidente, scusatemi,
il principe
che con la moglie stava guardando la partita. C'era anche un tweet molto simpatico, diceva: tanto era imbarazzato il principe che ha detto alla moglie: guarda che noi siamo quelli blu.
Perché
insomma stava spiegando la partita alla moglie. Però ecco, io credo che il Gran Premio ormai è cosa assodata, vedere invece il Monaco in semifinale di Champions League è chiaro, è molto meno probabile e crea forse più diciamo stupore.
Interesse. Te comunque tieniti pronto per il Gran Premio, perché verrai presto ricontattato, e grazie per il tuo contributo. Cioè, in realtà dovresti essere te a ringraziare noi.
Ciao,
però,
Giova,
cioè, lasciamo perdere, dai.
Paghiamo profumatamente,
bene,
insomma.
Vabbè,
ecco.
Dai, comunque arriverà il giorno.
Ringraziamoci tutti.
Benissimo. Grazie, Giova.
Benissimo.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao, Giova, grazie.
Un abbraccio, buon proseguimento.
Ciao, grazie, Giova. In collegamento da Monte Carlo, quindi vedete, Charlie International, praticamente, niente da dire, ineccepibile, insomma, questo collegamento. Tra poco, Paolo, cosa sei in after? Non ho capito questa cosa.
No, sono qua bello paciarotto, cioè, sono qua tranquillo.
Ce l'ha fatta sistemare l'asta prima, perché ci ha provato un quarto d'ora.
Ci ha provato. Meo, ti faccio questa domanda che ci ha fatto Alessandro Gazzoni. Ma il Monaco è da considerarsi come la nazionale del Principato?
Allora, chissà. Secondo me, quanti abitanti ha Monaco?
Non lo so, sinceramente.
Un attimo che vada a memoria, un attimo.
Non lo so, allora pensaci un attimo perché tra poco ne parleremo.
Va bene.
Prima però ci andiamo a sentire appunto un pezzo meraviglioso, la storia della musica. Lui è Paolo Conte, introduciamo il Giro d'Italia con Bartali.
Beh, dai.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Ci tu, zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratata tarata 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 tarata.
Paolo Conte, Bartali, avete sentito un sottofondo lieve, perché non so chi riguardasse, penso che sia la diretta condivisa dal nostro Niccolò Santi, perché siamo tornati
appunto... Ho un po' di problemi a condividere la diretta.
No, tu hai un po' di problemi, punto, è diverso.
Grazie, viva l'amicizia.
Ti voglio bene, salutiamo chi ci sta sentendo in diretta appunto su Facebook, Charles Sportive trattino Radio Statale, Twitter @CharlesSportive, potete seguirci anche sul blog di charlesportive.intervista.org e su iTunes con i nostri podcast. Siamo tornati appunto in onda, abbiamo introdotto il capitolo ciclismo, ma vorrei un commento su che cos'è il ciclismo per quanto ne riguarda Meo Itria.
Allora,
cosa ne pensi,
signore?
Sul ciclismo?
Io il ciclismo, se
sincero,
non
mi ricordo
male, ho scritto diversi saggi.
Ah, ecco, ecco.
Io ne ho letti tanti.
I primi mi sembra risalgano più o meno all'87-88.
Ma dopo o avanti o dopo Cristo?
Avanti,
Cristo,
chiaramente. È inventato,
è ovvio. Quindi del Giro d'Italia sicuramente ne avrà tantissimo,
allora,
da dire.
Allora, so tante cose, soprattutto che sono tanti ciclisti che girano l'Italia, gira.
Bravo,
l'Italia.
Bravissimo, assolutamente.
Apologia della bicicletta, mi ricordo, era uno dei saggi,
esatto,
di Meo.
Era una delle prime edizioni, poi abbiamo modificato il titolo, non lo so bene, ma secondo me è ciclismo. Però sì, se, quando girano intorno all'Italia si chiama Giro d'Italia, quando invece fanno in Francia si chiama Tour de France.
Ineccepibile, ragazzi, è veramente un
uomo di scienza,
sa tutto.
Un uomo di scienza.
Ma appunto, meo a parte, sapienza enciclopedica a parte, Nicolò, è iniziato il centesimo Giro d'Italia.
È il centesimo Giro d'Italia, signori, cioè no. Mica fotte. Siamo partiti da Alghero e passeremo da, dillo Paolo, lo puoi dire.
Passeremo da Mede.
Che culo, eh?
Il 20 maggio Challenge Sportive si organizzerà per fare una comparsata sulle riprese
piano,
del Giro d'Italia.
Andiamo a Mede adesso a vedere.
Durante la tappa Voghera Europa, credo.
No, sono Castellanina
sicuro,
Europa.
Ok, Europa lo sicuro.
Hai già detto una stronzata.
Europa, ragazzi.
Passeranno da Mede Lomellina, la capitale della Lomellina, regione storica famosissima.
Della Lomellina.
Che ha dato i natali a Paolo Scaratti.
Esattamente, per quello che è importante. L'unico dei pochi motivi per quale è importante Mede.
Nick, allora, abbiamo
partiamo,
visto.
Sì, partiti da Alghero ieri.
Ecco, si è partiti da Alghero. Prima maglia rosa?
Prima maglia rosa al carpentiere Polkberger.
È una bella storia, austriaco, però. Il carpentiere austriaco. Che adesso vince addirittura.
Sì, esatto. Giovanissimo, tra l'altro, un prospetto interessante. Ma si sa, non dobbiamo farsi prendere dagli entusiasmi delle prime tappe. Oggi e ieri, appunto, tappe di montagna. Poi ci sarà Tortoli Cagliari, che invece è più per i velocisti. E poi partirà il giro di
Cagliari, che altrimenti.
Tortoli Cagliari, che è in provincia di.
Catanzaro Lidl.
Pensavo, perdonami, ecco.
E comunque finirà a Milano, si concluderà a Milano il 28 maggio con una crono individuale. Però
anche
andiamo...
qui Challenge Sportive sarà presente.
Sì, in massa. Poi noi tra l'altro abbiamo un inviato speciale al Giro che insomma poi ne parleremo in corso d'opera. Allora, se no bruciamo tutto, bruciamo
tutto.
Le tappe, vedi bravo, resto in tema. Però parliamo anche di
proprio,
sì, una simpatica canaglia.
Ma sono i toscani che sono così.
Guarda.
Ma ragazzi, ma posso avere una domanda?
Dai, dica.
Io da massimo esperto di ciclismo, partono da Alghero che è in Sardegna.
Sì.
Saranno degli sono degli atleti
forse ci ha capito.
Sono degli atleti fortissimi, sì. Veramente, sono hanno una resistenza incredibile. Ma il mare. Ma il Tirreno.
Lo sapevo.
Come lo fanno sotto?
C'è sotto il famoso tunnel di Alghero.
Bravo, perfetto.
Ok, che sono forti, però sai, bicicletta.
Tra l'altro c'è già stato il primo caso di doping, perché ricordiamo
ci sono
state delle squalifiche importanti.
Ma giustamente tu, se non ti dopi, com'è che fai a sorpassare
il Martirreno?
Il salto è lungo,
esatto. Comunque no, tornando un attimo,
torniamo alle cose serie, perché
cioè,
qua,
appunto è nato questo giro,
è nato questo giro, però purtroppo è partito con una triste notizia, perché appunto il 22 aprile, come tutti sappiamo, il povero Michele Scarponi è stato investito ed è morto tragicamente, per cui nelle prime due tappe è stato ricordato un minuto di silenzio molto commovente, devo dire. Io ho riguardato ieri sera la replica del giro, perché in diretta non l'ho visto, è stato un momento toccante. E prego, Paolo ha alzato la mano. Dica,
no, ne parlavo di della tragedia di Scarponi, ne parlavo con lo zio Mike di Radio Statale, anche lui molto appassionato di ciclismo, e con lui faceva una riflessione che adesso abbastanza tra virgolette seria faccio anche a te. Ecco, visto che gli incidenti dei ciclisti che praticano il ciclismo per strada sono abbastanza frequenti, e visto che in questo caso è stato coinvolto un personaggio importante del ciclismo italiano, può essere questa l'occasione per permettere alla collettività di ripensare il modo in cui ci si allena e si pratica il ciclismo anche a livello amatoriale per le strade nazionali, visto che purtroppo è fisiologicamente praticare ciclismo comporta dei pericoli sia per coloro che lo praticano, sia per coloro che si trovano, sia che in moto, in auto o con dei furgoni, a incrociare questi personaggi. Esatto. Cioè, può essere uno spunto per migliorare un po' la situazione.
Beh, la questione posta dal Paolo Scaratti, che sembra scemo ma non è.
No, vedi che noi l'abbiamo preso per questo,
esatto.
Perché poi arriva queste
arriva
acute affermazioni.
No, ora,
è sempre stato il mio difetto.
Tralasciando le burle, è un'osservazione intelligente. Il principio però qual è? Che al di là di quello che è il cliché del ciclista medio, che è odiato dall'automobilista perché sta sempre in mezzo,
giusto.
E questo c'è anche da dire che per quanto riguarda il ciclismo amatoriale, nelle strade di provincia purtroppo si vengono a creare anche problematiche.
Lo ben so, stile, vedo la provincia.
Stile Scarponi, perché? Perché oggettivamente non ci sono delle location atte per i ciclisti. Laddove ci sono, però, loro, questo lo devo dire sia in ambito professionale che amatoriale, per scelta degli allenatori, lo disse Cassani anni fa, decidono di non perseguire quelle strade perché non sono realistiche, non funzionano, non servono per la loro preparazione.
Ragazzi, esatto. Il giro e il tour si corrono per strada.
Strade dissestate, e se te chiaramente lo fai, faccio per dire, come era stato proposto anni fa, cioè l'allenamento Rieco in palestra, dove prendi con la bicicletta e cominci a alzare le pendenze. Non è realistico, sì, quindi sì, non sì, andrebbe sì, bene.
Per cui cos'altro basta, cosa, magari basta, l'affronteremo. Sul blog con qualche approfondimento interessante, perché comunque è un tema molto interessante e anche molto vasto.
Però comunque oggi ci aspetta questa tappa 221 km, che è la più lunga e movimentata delle tre tappe sarde,
okay,
con tanti saliscendi e insomma a un certo punto secondo me verranno fuori anche i velocisti nella parte finale.
Chiudiamola allora, chi secondo te può vincere questa tappa e chi sarà maglia rosa? Allora, rimane Carpentier. No, Coppi non c'è stavolta, strano, eh?
No, il Carpentiere non facciamoci prendere appunto dagli entusiasmi come fu l'anno scorso per il belga di cui mi sfugge il nome, però che era mai stato maglia rosa
Blomqvist.
Non dire bugie.
Cosa hai
quindi
detto?
Blomqvist è tirato fuori, io le tirava i rigori in Italia.
Ciao, vabbè.
Probabilmente sì, sarà magari sulle ali dell'entusiasmo. Io credo che comunque, come l'anno scorso ci ha regalato una gioia il buon Vincenzo Nibali, anche quest'anno secondo me sarà lui tra i favoriti.
Esatto, ragazzi, italiani favoriti ne abbiamo, secondo
voi? C'è Nibali.
C'è Nibali. Nibali.
C'è... Non ti basta?
No, dicevo, magari sai, italiani, mica il numero uno in tutte le discipline sportive del mondo.
Dai, facciamo!
Poi bisogna valutare anche bene la coppia del Sky Team Thomas Landa, che comunque sono fastidiosi perché sanno ben compensare. Quindi sarà un giro interessante. Noi comunque vi terremo aggiornati. Presto uscirà sul blog un'analisi di questo giro con
vedremo,
tanti spunti.
Vedremo.
Seguitici.
Assolutamente,
comunque
seguitici.
Forza Italia.
Sempre. Adesso andiamo ad ascoltarci. Sì, prima appunto di parlare di altri temi, questi sono Kygo and Ellie Goulding, First Time.
Middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack, I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback, your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback, I'd do it all again. Oh, on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah.
Kygo, Ellie Goulding, siamo appunto in diretta qui da Radio Statale Charlie Sportive, la puntata del sabato come sempre in collegamento dai studi di Festa del Perdono. Mark Arash al microfono che vi saluta e vi augura questa metà puntata, perché siamo ormai a metà puntata, ma i temi sono ancora tanti. Abbiamo salutato Meo Itria dal microfono appunto che si era preso poco fa, perché è andato appunto a festeggiare il suo compleanno, che sarà domani. Gli facciamo gli auguri domani perché porta sfiga adesso.
Bravo.
Però nel senso
non glieli facciamo oggi,
no, gramo tu me la gramo
proprio per questo motivo.
Meglio di no. No, però nel senso c'è altro di cui parlare, c'è tantissimo di cui parlare, perché il weekend motoristico è tornato. Stavolta non c'è la Formula 1, ma ci si sono scambiati. Nope. C'è la MotoGP. Sei contento, Paolino?
Sì, sono contento. Sarò più contento se riuscirò a guardarla in maniera civile.
Non in diretta su TV8, ecco, sicuramente. Esatto. Ti do questa piccola informazione, flash.
Che vita infame.
Vita infame sì, perché siamo poveri purtroppo. Flash, le libere.
Le libere
appunto da Erez della Frontera, Scatto Pedrosa primo, Lorenzo secondo con la Ducati e Rossi quinto, terzo Vignales, poi Marquez e Valentino appunto fuori dai 10 che passano alla Q2 ci sono Iannone e Deviziosio. Però la notizia sostanzialmente è Lorenzo che a quanto pare sta risalendo piano piano.
Esattamente, a parte i grandi proclami che sono stati fatti recentemente da Lorenzo quando ha festeggiato i suoi 30 anni, se non sbaglio, adesso la cifra non ricordo benissimo, ma penso sia proprio siano 30, a Borgo Panigale, in questa bella festa, tutti insieme appassionatamente, e si è fatto un po' di riflessioni sui primi momenti di Lorenzo in Ducati, e siamo tutti molto contenti che in qualche modo sia tornato un po' a dire la sua, visto che i primi appuntamenti del MotoGP non gli hanno molto sorriso da questo punto di vista.
Perez che è sua pista proprio notoriamente.
Esattamente. Ma a parte il fatto di pista, penso, barra spero, che sia in qualche modo un po' più di confidenza che gli sia arrivata e che riesca ad operare la moto in una maniera un po' più decente,
ma,
più informata.
Ma Dovizio... posso dire una cosa? Che io come al solito non ci capisco niente, certo. Ma secondo te, Paolo, il gap tra Dovizioso e Lorenzo, perché Dovizioso comunque guida questa moto da 5 anni, si colmerà questa stagione o sarà una stagione di transizione per Lorenzo e l'anno prossimo magari lo vedremo protagonista seriamente?
Allora, sono plausibili entrambe le ipotesi, secondo me. Tutto sta a vedere. Allora, premessa, Dovizioso, come hai detto te giustamente, è più bravo, va più forte con la sua Ducati perché la cavalca da più anni, ha aiutato il suo sviluppo da molto più tempo e quindi ce l'ha un po' cucita addosso. Lorenzo dovrà invece abituarsi a questa nuova moto, tutto sta nel vedere in quanto tempo Lorenzo riuscirà a farlo. È plausibile la stagione di transizione, come è plausibile il fatto che riesca a dire la sua nella maniera... Cosa mi stai facendo vedere, Marco? No,
assolutamente niente.
Ah, ok, vedo che muovi col computer.
Volevo inquadrarti.
Ah, ok, grazie.
No, scusami, ritornando comunque sempre sul discorso Ducati, quello appunto che è venuto fuori dal festeggiamento del compleanno, dalle parole comunque di Lorenzo e Dovizioso, che è un problema comune di tutti e due i piloti, appunto, del rendere la Ducati un po' più dolce, perché notoriamente la Ducati non è mai stata una moto dolce. Questi dati, queste appunto libere, anche le ultime gare, stanno comunque segnando quasi un avvicinamento più al pianeta Lorenzo che a quello Dovizioso. Secondo te, appunto, quanto ci potrebbero mettere per combattere almeno per quinto posto, quarto posto?
Penso che lo sapremo dopo questo Gran Premio, perché è la prima volta che li vediamo competitivi, è la prima volta che li vediamo in top 10 in qualifica. Vedremo come si comporterà la moto, la Ducati e i rispettivi piloti in questo Gran Premio. Secondo me solo dopo riusciremo a capire se c'è possibilità di vederli.
Su chi scommetteresti?
Allora, non ho seguito tantissimo le prime libere di questo Gran Premio, quindi è un po' difficile per me. Però a me quest'anno piace un sacco Vignales, quindi se dovessi mettere dei soldi su qualcuno li metterei sempre su sto ragazzo.
C'è Rossi intanto che si è pelato e comunque dimostra ancora una volta nel weekend che c'è tantissima difficoltà nel appunto portare a casa il venerdì e il sabato, e almeno così dice anche dalle dichiarazioni, però poi la domenica bene o male se la cava.
Ma in realtà, ragazzi, prima, le libere servono a questo, le libere, certo. Servono a sperimentare, a capire cosa si può fare in questo Gran Premio, qual è il settaggio giusto, provare cose nuove, testare cose vecchie che una volta sono funzionate, a questo servono. Per questo a volte è non dico stupido tra virgolette commentare le libere, perché ogni pilota fa un lavoro diverso, ogni pilota ha delle tabelle che rispetta in maniera diversa, quindi a volte tu puoi vedere un pilota che fa il tempone ma l'ha fatto con la Super Soft nella simulazione di qualifica, e tutti gli altri nel mentre facevano test sul lungo periodo con una gomma più dura, e quindi non puoi paragonare le prestazioni, quindi ci sta.
È un saggio Scaratti. Rossi, che ricordiamo, in testa alla classifica. Tra l'altro, piccola nota comunque a margine, anche in Moto 2 e Moto 1 c'è l'Italia che fa volare, perché tra
molto
Fenati
bene.
E Morbidelli si va a
molto bene.
E
il nostro Bulligan non l'ho sentito, che
Bulligan
avuto...
non l'ho sentito, però sta facendo leggermente fatica forse.
Ok.
Però approfondiremo. Hai altre nuove sui motori? No,
volevo raccontarvi il TCR, visto che Paolo Scalati è molto appassionato di gare da turismo, forse perché
parla in
da
terza
piccolo,
persona, manco il mago Telma, per dirti.
Da piccolo giocava
ho stato io.
Da piccolo giocava a Gran Turismo, Gran Turismo 2 e a Toca Touring Car, quindi si è passato al gare turismo. Il TCR ne abbiamo trovato molto spesso, specialmente perché seguivamo le imprese di Michela Cerruti e della Alfa Romeo Giulietta di Romeo Ferraris. È un campionato nuovo, è praticamente nuovo, nel senso che è alla terza stagione, e sta riscuotendo un successo clamoroso, nel senso che nella prima tappa europea, cioè quella di Spa-Francorchamps, che si è corsa tra ieri e oggi in supporto al Mondiale Endurance, si è arrivati a una griglia di ben 24 auto. Per farvi un paragone, il Mondiale Turismo, che sono andato a vedere a Monza il weekend scorso, fa fatica a arrivare alle 15 auto, quindi una griglia molto ridotta per diversissimi motivi che riguardano specialmente le omologazioni molto costose delle vetture del mondiale rispetto a quelle molto più economiche della vettura TCR. È stata una gara fantastica, tante sportellate. Il mio pilota preferito, che è Stefano Covini, ieri ha portato a casa la prima vittoria della sua stagione, rincorre il titolo mondiale. Vi racconto questa chicca: è la terza stagione, Stefano Covini, pilota svizzero nonostante il nome italiano, ha vinto il primo mondiale nella prima stagione, il secondo mondiale nella seconda stagione, quindi è sempre stato il campione indiscusso. La cosa interessante è che il primo anno l'ha vinto con una Seat Leon, il secondo anno l'ha vinto con una Golf GTI, e quest'anno cerca il terzo titolo consecutivo con un'altra macchina completamente diversa, cioè la nuova Audi RS3 LMS. Il tentativo è molto più difficile, nonostante sia riuscito a portare a casa punti importanti, pesantissimi, in questa occasione, perché dopo la vittoria di ieri oggi ha conquistato un terzo posto partendo dalla decima piazza. Dicevo, molto più difficile perché la Audi RS3 è l'auto più diversa da tutte le altre, perché la RS3 è una tre volumi rispetto alle compatte come la Volkswagen Golf, la Seat Leon,
che per chi è ignorante, che ci sta ascoltando, cosa vuol dire? In
vuol dire che è una macchina con una dinamica completamente diversa, ha una trazione sempre anteriore ma è più lunga, il retrotreno si comporta in modo leggermente diverso, ed è comunque una macchina difficile da imparare, specialmente per uno che la prova a inizio stagione.
Un po' come Valentino all'epoca, quando abbandonò l'Honda e andò alla Yamaha, da una moto un po' più potente.
È una metafora un po' azzardata, ma il senso più o meno è
più
quello.
O meno, insomma,
esatto.
Siamo lì.
Si parla di dinamica dell'auto in questo
perfetto
caso.
Vabbè, è un meccanismo più
quindi
tecnico.
Quindi Paolo Scarte vi consiglio di seguire il TCR, perché sono gare molto divertenti, molto belle, mi raccomando.
E magari ne parlerai anche appunto sul
Sebastian
blog.
Loeb corre sempre?
Sebastian Loeb corre sempre, milita nel mondiale Rallycross sotto l'egida della Peugeot Sport, nel team Hansen,
sempre comunque vicino alla Citroën, insomma.
Sì, il gruppo PSA.
Esattamente. Andiamo in pausa perché ci ascoltiamo questa hit, probabilmente sarà una delle hit,
ragazzi,
d'estate.
Marc Aracci con i fade e far regia sta diventando un mostro, lo vedo da qua,
bravo.
E sono veramente fiero,
bravo, quasi Marc. Quanto Jack Jones, You Don't Know Me.
Time is money, so don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. Swarm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. Your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, okay. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. Swarm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah.
Jack Jones, You Don't Know Me, featuring Ray, questa era appunto Charles Sportivo, ovviamente Radio Statale, il microfono Marco Araci, Paolo Scaratti e Nicolò Santi.
Ciao!
Qui per appunto la chiusura della trasmissione di Charles Sportive come sempre, perché appunto c'è ancora qualcosa di cui parlare. Abbiamo parlato prima da Monte Carlo, in diretta da Monte Carlo appunto con il buon Giova, che ci ha scritto poco fa addirittura salutandoci, di Juventus, la Juventus che è stata impegnata appunto nella semifinale di Champions League di andata a Monaco, ma appunto come abbiamo letto in rassegna stampa rischia di vincere il campionato adesso, cioè questa fine settimana,
ragazzi.
Sei contento?
Molto, molto, evviva evviva.
Juve-Torino non c'è storia, quindi scherzi a parte.
No, io credo sia una partita aperta, perché comunque il Toro gioca un buon calcio, se si ricorda come si gioca, perché a volte è un po' discontinuo. Mi auguro di vedere una partita aperta, viva, al di là del risultato, cioè non vorrei vedere il solito dominio Juventus, ma più per la mia anti-juventinità, ma più che altro per vedere un campionato più aperto, ecco.
Siamo sempre comunque ogni settimana controlliamo diciamo la lotta per il capocannoniere. Il Gallo Belotti potrebbe però rovinare la festa alla Juventus.
Sicuramente comunque Belotti sta dimostrando di essere un calciatore di livello internazionale, è seguito dal Manchester United, è pronto a fare un'offerta monstra da 100 milioni per riuscire a prenderlo, quindi insomma sono offerte importanti. Un calciatore sta dimostrando una grandissima maturità, cosa che era secondo me impreventivabile a inizio stagione.
È una lotta praticamente a 5-6, anche se Immobile è più defilato, però sostanzialmente i primi 4 danno la parvenza di poter combattere fino alla fine, che sono appunto 4 anche 5 veramente, come Belotti, Dzeko, Icardi, Wayne, Mertens. Io ogni settimana lo chiedo, però è una cosa interessante poter capire chi arriverà fino alla fine.
Io credo Belotti.
No, io non lo volevo sapere da te. Paolino, secondo
Scaratti?
Te?
Scaratti? Beh, Scaratti ti dice di.
Ma a me l'importante è che vinca sempre lo sport e l'amicizia.
Sì, no, vabbè, ma basta questa frase fatta.
Bravo.
Ma vai al di là,
dici
qualcosa di
così
più.
Così mi piace.
Il Gallo Belotti mi sta simpatico da quando abbiamo visto insieme quella partita nazionale in cui ti favamo.
Quando si è andati al San Siro, giusto?
No, eravamo all'offside di Via Losanna a bere le birre.
Grandi esperienze.
Fa pure pubblicità ormai.
Saluto.
È il mio pub preferito.
Se ci pagassero qualche birra.
Se non mi trovate, io sono lì.
Se
quindi
ci pagassero qualche birra, magari.
Se lo volete, sapete dove.
Spontini. Perché prima stava facendo per gli amici di Facebook che ci hanno visto. Che prima Paolo Scaratti stava chiedendo appunto chi potesse mangiare con
accompagnarmi
lui.
Con me a mangiare.
Sì, esattamente, esattamente. E per te, Belotti?
Io tifo Belotti. Nonostante Icardi sia a quota 24, quindi è un gol dai capi cannonieri, io credo che ce la faccia Belotti, più di Dzeko.
Perfetto, perfetto, perfetto. Questa settimana appunto ci sarà molto interessanti le sfide, più che altro per l'unico gli unici due posti in ballo per questa Serie A sono rimasti appunto l'Europa e la sfida salvezza, anche se l'Empoli con la sconfitta di scorsa settimana e il pareggio del Crotone, non diciamo che è proprio coperta, però rischia un pochino. Ma la notizia più che altro di settimana è il Genoa, che è stato risucchiato dal vortice della bassa classifica.
Ma
e rischia di combattere, anzi è praticamente a un punto dall'Empoli e rischia di combattere insieme al Crotone anche.
Sì, ma comunque sono 5 punti al Crotone, ormai secondo me è difficile. Il Genoa ha avuto il crollo nel momento in cui hanno voluto mandare via Juric per prendere Mandorlini. Forte del fatto comunque di avere un'ottima classifica, di non rischiare nulla, e continuo a pensare che sia salvo. Però
scusami, tieni conto di questo dato: Genoa-Inter, quindi contro l'Inter che deve assolutamente vincere per poter tenere alta la posizione in classifica per l'Europa.
Ma 10
poi
8 punti,
ok, ma c'è Pescara-Crotone.
Sì,
Insomma, diciamo che il calendario, almeno per questa giornata, dà ragione al
Pescara
Crotone.
Già in Serie B.
Pescara già in Serie B, Pescara e il Palermo che la scorsa settimana in realtà ha posticipato quella, questa sentenza, perché ha vinto contro la Fiorentina.
Palermo che è a Verona dal Chievo, quindi insomma.
Esattamente, poi ci sarà il big match di giornata, il big match di giornata dopo Juventus-Torino, o meglio, secondo me è più interessante quest'altra sfida che è Milan-Roma, appunto, con la sfida da tutto per tutto per il Milan e anche per la Roma, perché appunto si decide anche il secondo posto. Ecco, mi sono dimenticato di quest'altra posizione che è molto interessante, la sfida per la qualificazione diretta.
Secondo posto
diretta.
Perché il Napoli stasera gioca in casa con il Cagliari.
Ecco, anche qui secondo te?
Beh, io continuo a pensare che il Napoli abbia una rosa da scudetto, nel senso che potenzialmente secondo me non ha nulla da pretendere. Certo è discontinuo, credo che comunque il secondo posto se lo meriti. Più della Roma, che secondo me è una squadra ancora incompleta e che molto spesso quest'anno ha fatto affidamento sui singoli, che l'hanno portata dove è meritatamente, perché comunque ha la seconda difesa migliore del campionato, questo è indubbio, capocannoniere. Però io spero nel Napoli, spero nel Napoli.
La sconfitta nel derby, diciamo che è una bella mazzata, con una Lazio assolutamente super.
Lazio sempre più quarta, comunque ha 3 punti dall'Atalanta quinta, che chiude l'ultimo posto utile per l'Europa. La Lazio che giocherà domani in casa con la Sampdoria, una Sampdoria comunque non ha più nulla da chiedere a questo campionato, che comunque è mina vagante, perché si è dimostrata una squadra comunque coriacea, che
una
non
bella
molla.
Squadra, una bella squadra.
Sì, sì, è andata a Torino a giocarsela con i Granata 1-1, insomma, secondo me l'ultimo giorno di campionato, che solitamente per gli esperti del settore erano ritenute quelle in cui, diciamo, c'erano le partite già prestabilite, i pareggi, secondo me invece saranno molto aperte, sarà da divertirsi.
Queste sorprese comunque, come l'Atalanta, come la Sampdoria, come magari anche Sassuolo di fine stagione che deve vincere per ritornare un po' ai fasti della scorsa stagione, diciamo che possono rendere viva appunto questa lotta. D'altronde prossima settimana c'è Atalanta-Milan, per dire.
Ma chiudiamo magari con una considerazione, e ci tengo anche qui molto al giudizio di Paolo Scaratti. Milan e Inter fuori dall'Europa sono ormai.
Addirittura?
Perché no, ve lo chiedo.
Ma io non ne ho la minima idea.
Paolo Scaratti sta pensando al mondiale Endurance in questo momento.
Ma io parlo dei posti, al di là della Coppa Italia, al di là di tutto.
Dunque, Milan e Inter fuori dall'Europa? No, una delle due secondo me andrà. Quello è il discorso. Per cui resta da capire chi. Il Milan, per le partite che ha fatto contro Pescara e Crotone ed Empoli, non se lo merita. L'Inter, per quello che ha fatto in queste giornate, nemmeno. La Fiorentina, figuriamoci, però insomma, una delle tre dovrà andare, insomma. Sì. È da capire adesso nelle prossime partite, perché Montella scherzosamente ha detto il Crotone è da Champions, per cui era soddisfatto del punto. Adesso arrivano le partite facili, perché il Milan quest'anno ha dato questa parvenza, cioè di scatenarsi contro le più forti e invece di riservarsi contro le piccole. Invece l'Inter
nel dubbio fa un gran casino, quindi dipende con chi è.
Non sbaglia mai. Vedremo. Secondo te chi va in Europa?
Paolo,
secondo me, e io non ho la minima idea tra le tre, ecco, cose, cioè
buttane uno,
si può dire una cosa,
buttane uno,
boh, il Milan,
oh, la bocca da sporca. Secondo te?
Beh, io vorrei chiaramente l'Inter, però devo essere onesto.
Li giocheresti questi preliminari?
Sì,
non come molti,
cioè no, nel senso, allora io li giocherei se concepiti nel modo giusto, cioè se c'è la voglia di lottare per l'Europa League e stimare la competizione. Altrimenti, se deve essere una perdita di tempo, dove fai un mercato raffazzonato, dove a luglio ti presenti impreparato e il 31 d'agosto sei ancora lì a chiudere le trattative più importanti, dico no.
Ok, è giusto. Piccola chiusa, siamo in chiusura praticamente, tra poco passiamo ai saluti. È ufficiale, insomma, l'addio di Francesco Totti, ne abbiamo parlato in lungo e largo, però adesso pare che sia veramente finita. Un piccolo pensiero sul capitano della Roma, Pietro Gianni sta festeggiando probabilmente a casa sua. No, scherzi a parte, appunto Monchi, il nuovo direttore sportivo della Roma, ha ufficializzato quella che in realtà è una voce che circola da tanto tempo, o almeno dalla scorsa estate, da quando è stato firmato l'ultimo contratto da calciatore e quello, il primo da dirigente per Francesco Totti, con anche l'annuncio di Pallotta che ha detto che sarà direttore tecnico. Come lo vedi in questa veste? Secondo te accetterà oppure potrebbe anche addirittura fare un colpo di scena?
Beh, ci sono voci discordanti legate alla questione. Dice Maurizio Costanzo che dice Totti andrà a giocare all'estero.
Mi spiegate cosa sa Maurizio Costanzo di Francesco
Maurizio
Totti?
Costanzo sa tutto, guarda, sa anche quanti soldi ha in banca.
Maurizio Costanzo consigliò a, mi pare, a Berlusconi, se non sbaglio, Pietro Paolo Virdi.
Sì, esatto.
Che ha Pietro Paolo Virdi,
che ha un'osteria,
che ha un ristorante in via Piero Francesco.
Esatto.
Però al di là di questo Pietrogiani vedi fa gesti di dubbio gusto su
sta
Totti.
Sta pensando a Totti, sì.
Totti secondo me non deve fare il direttore tecnico, è una personalità troppo ingombrante, rischia di fare la fine di Zanetti all'Inter, che è vicepresidente, non è in grado di ricoprire quella carica, non ha carisma e è solo una poltrona. Se tanto poltrona per poltrona, meglio farlo
a casa,
consigliere, meglio.
Però il direttore tecnico è un ruolo leggermente più influente.
Infatti ti ho detto proprio più per questo, secondo me non è giusto, anche perché comunque Totti ha dimostrato che uno dei mali della Roma, non lui come giocatore ma come figura, nella corsa a scudetto degli ultimi anni in cui comunque la Roma poteva dire qualcosa anche se la Juve è straripante, è stato lui. Perché è una personalità ingombrante, perché gli allenatori non se la sentono di andare contro il volere di Totti.
O almeno chi l'ha fatto, diciamo che si sta leccando un po' le ferite.
Esatto, e quindi in società cosa potrebbe fare una personalità del genere? Secondo me ancora più danno.
Lo scopriremo.
Vedremo. Solo vivendo.
Scopriremo soltanto vivendo. Dunque, per oggi è tutto. Paolino, secondo te chi vince?
Lo scudetto?
No, in generale.
Lo sport, sì.
Bravissimo. Cioè,
non è che vince,
sono belle parole.
È un impegno collettivo.
È un invito.
Dobbiamo impegnarci tutti perché vinca sempre lo sport e lo stare insieme.
Che bello, che pubblicità
bello. Papa Francesco.
Papa
bello,
Francesco, esattamente.
Lo sport e lo stare insieme.
Ultimi secondi di questa puntata. lasciamo perdere.
Meraviglioso.
Ringrazio Nicolò Santi qui a fianco a me.
Grazie a voi, buona domenica.
Salutiamo anche Giova che poco fa era in
collegamento. Salutiamo il nostro grande Giovanni Serra da Monte Carlo. Tutti quelli ci stanno ascoltando, perché tra Facebook, web, insomma,
ricordo dove possono trovarci per l'ultima volta.
Ci potete trovare in questo momento online sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive, altrimenti sui social, Twitter, sempre Charle Sportive, il blog di puntatervista.org,
di Charle Sportive, puntatervista.org, ok.
Siamo sempre noi, poi sull'app TuneIn
o su iTunes,
sito di Radio Statale, podcast.
Non lo sai fare, mi dispiace, non lo sai fare. Grazie Nico, ci sentiamo lunedì, dovremmo tornare in onda con probabilmente la prima puntata dell'anno di Charle Sportive di lunedì, perché andiamo in onda solo di sabato. No, scherziamo, i ponti dovrebbero essere finiti o forse no. Ringrazio anche Paolo Scaratti, appunto, qui di fronte a me. Grazie Paolo.
Buon weekend a tutti, ciao a tutti ragazzi.
E mi raccomando, ecco, che vinca lo sport, vinca in generale.
Fratelli e sorelle, che vinca lo sport.
Che vinca lo sport, esattamente. Da Marco Arashi è tutto, noi ci sentiamo lunedì e un grosso in bocca al lupo
a tutti.
Tutto questo weekend, ciao.
Safety cars in, green lights all around the track, no overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Oh, Bertagazzi, siamo ancora vivi!
Incredibile, la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zar, Ivo Zaitseva! Mangia l'Italia al tie-break!
Jamie Vardy has done it again for Leicester!
Poche balle, solo Charlie!